RT.it.
RT, un mondo di musica e di informazioni. Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
E benvenuti, questa è Conference Call RT 1100, l'emittente che porta nel web, nel DAB e anche nell'etere, perché siamo ancora con le nostre frequenze lì a resistere fino alla fine, a portarvi chiacchiere anche importanti, grazie a questo programma che ormai è da quasi un anno che ci accompagna, Conference Call, che ha l'obiettivo di portare nella nostra emittente, quindi alle vostre orecchie, ovunque voi siate, ovunque vi troviate in questo momento, qualsiasi cosa state facendo, informazioni, notizie, quello che succede nel mondo, perché il mondo si attiva, il mondo non si è fermato con la pandemia, il mondo si incontra nelle piattaforme telematiche, le più famose, dove si vede, le persone si vedono, si ascoltano, parlano, dibattono. Allora noi prendiamo questi e partecipiamo a questi incontri e poi estrapoliamo le cose più importanti. Oggi ho il piacere di presentare Conference Call, una riunione che parla di bullismo e cyberbullismo. Purtroppo se ne parla molto, dico purtroppo perché sembra che non serva a nulla parlarne, è un problema davvero diffuso nei ragazzi, e cerchiamo con questo incontro di saperne di più dal punto di vista dell'informazione, e soprattutto informazione rivolta non ai ragazzi, perché loro saprebbero anche cosa fare, ma a noi genitori, ai nonni, agli zii, a quelli che assistono a fatti che si verificano nel web, non danno un grosso peso, invece dovrebbero. Per parlare di questo, tanti gli ospiti, tra i quali Floriana Falcinelli, docente ordinaria in pedagogia al Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali e Umane dell'Università di Perugia, Massimo Pici, consigliere comunale, presidente anche dell'associazione Libertas Margot, e poi lo tengo per ultimo, no, lo dico adesso, va, con grande piacere il generale Luciano Garofano, che conoscete tutti a quarto grado, conoscete anche la sua storia personale, professionale nei RIS dei Carabinieri, quindi un generale della Arma dei Carabinieri, in questo caso anche in veste di autore del libro La Prepotenza Invisibile, che parla appunto di bullismo e cyberbullismo. A coordinare il tutto la presenza del procuratore Fausto Cardella, i due, quindi il procuratore Fausto Cardella e Luciano Garofano, si conoscono tanti anni fa, pensate, per un fatto che tutti conoscete, quello dell'omicidio del magistrato di Falcone, perché fu proprio il capitano Luciano Garofano, incaricato dal procuratore, allora sostituto procuratore Fausto Cardella, fare degli accertamenti sui mozziconi di sigaretta trovate nel luogo dove era posizionato il detonatore dell'esplosione, della terribile esplosione dell'autostrada di Capaci, e fu individuato appunto Giovanni Brusca come l'autore, colui che ha premuto il grilletto, se così vogliamo dire, il pulsante per l'esplosione. Detto questo, una nota di storia, ma partiamo con il saluto dell'assessore Varasano, assessore alla cultura, Leonardo Varasano, assessore alla cultura del comune di Perugia, che introduce Conference Call, la cultura alla radio, RT 1100.
Un volume che ci aiuta a trattare di un fenomeno odioso, come viene definito in questo libro, ma come lo definiamo istintivamente secondo le nostre corde, un fenomeno si legge in crescita dilagante, anzi esponenziale, ed è quello che constatiamo dalle cronache, constatiamo dalle statistiche. Qui è citato un rapporto ISTAT che è del 2014, in base al quale il 50% dei nostri ragazzi si dicono almeno una volta vittima di episodi offensivi, irrispettosi, violenti. Episodi che poi spesso vediamo raggiungere le cronache perché raggiungono poi l'apice della drammaticità e diventano tragedie, omicidi, suicidi, forme gravissime. Ovviamente questa prepotenza invisibile, che poi invece diventa in alcuni casi prepotenza visibilissima e terrificante, è come dire cambiata nel tempo, perché se è vero che ha a che vedere con qualcosa che è nato nell'uomo in una certa misura, cioè quell'uomo homini lupus che assume forme di prevaricazione di vario tipo, è vero che però, come dire, ha iniziato a un certo punto a sfuggire ad un certo cliché, come si spiega bene nel libro, ma come possiamo facilmente constatare. Cioè non c'è più il fenomeno del degrado legato in qualche maniera alle periferie, legato al censo, legato ad una scarsa cultura. No, quello del bullismo è sempre più un tema dilagante, perché appunto sfugge ai cliché pregressi per diventare sempre più sinuoso, sempre più legato a condizioni cosiddette di agio, a famiglie bene, che poi non so esattamente cosa significhi questa dicitura, non so chi discrimini tra le famiglie bene e tra quelle che non sono bene. Sicuramente è un tema che ancora ha a che vedere molto con le famiglie tout court, quindi con un fenomeno educativo. E mi viene da pensare, anche leggendo questo libro e le tante testimonianze a volte da brivido che esso riporta nella seconda parte, mi viene da pensare che uno dei problemi che poi pongo ai nostri interlocutori, a partire dal procuratore che modererà questa tavola rotonda, sia la condiscendenza che permea certi tipi di gesti che poi hanno a che vedere con la fisicità, con la pratica, da un anno a questa parte un po' meno, quindi vengono sempre più trasportati in una realtà virtuale, ma che per questo non sono meno gravi, anzi poi producono effetti terribilmente reali. Mi sembra che i temi che si possano iniziare a porre siano due: come questo fenomeno si leghi alle famiglie, cioè lo si spiega ad un certo punto anche nel volume, ai modelli educativi o all'assenza educativa che deriva dalle famiglie indipendentemente dal censo, e dalla condiscendenza in generale che questi fenomeni portino con sé. Cioè molto spesso in maniera molto grave li si definisce bravate, cioè come se fossero qualcosa di poco conto. Non sono cose di poco conto, sono cose gravissime. L'argine che si può iniziare a porre a questi fenomeni, che ovviamente un argine lo si pone parlandone, ponendo tutta la gravità di questi temi. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Words can't bring me down.
L'incontro è seguitissimo, c'è anche un'intera classe di un liceo, liceo Mazzatinti di Gubbio, che segue con attenzione, ci sono i suoi docenti, ma veramente tantissime persone collegate alla conferenza che stiamo seguendo qui a Conference Call con Claudio Zeni, che l'ha portata, l'ha trasformata in una versione radiofonica per la nostra emittente RT 101 e 100, che ringrazio per la possibilità che mi ha dato di potervi raccontare, poterci raccontare qualcosa di interesse per noi, per i nostri figli, per quello che accade nel mondo. Il bullismo e il cyberbullismo è il seme di quello che poi saranno i problemi che incontreranno i nostri figli quando saranno poi grandi, quindi non trascurate i segnali, cercate di capire che cosa sta succedendo, perché si parla di percentuali altissime che hanno avuto contatti con questo fenomeno, si parla del 70-80% addirittura dai computer delle scuole, e quindi la legge che è stata varata nel 2017 mette il punto sulle responsabilità degli insegnanti, ma sui genitori. I genitori devono fare il loro lavoro, il loro mestiere, devono cercare di capire anche se questo mondo non a tutti gli appartiene. Andiamo avanti con il relatore, colui che terrà le fila di questa conversazione, che è il procuratore Fausto Cardella.
Chiamatelo se volete pure effetto collaterale del Covid, della pandemia che stiamo vivendo, ma la pandemia, tra gli altri effetti, diciamo, ha avuto quello di deprimere il bullismo tradizionale. Perché? Semplicemente perché gli incontri sono più rarefatti. Il bullismo tradizionale, senza il cyber davanti, richiedeva il contatto fisico, richiedeva la presenza, e quindi aveva degli effetti gravi ma limitati quantitativamente, perché era diretto, poteva interferire con quel raggio di azione di quelle persone che ognuno, il bullo, poteva fisicamente contattare. Il cyberbullismo, già abbiamo visto, già da questo si capisce la enorme gravità, la maggiore diffusività, la maggiore pericolosità, proprio perché si avvale di un mezzo che è potenzialmente illimitato. E dicevo effetto collaterale del Covid, perché siamo tutti più tempo davanti al computer, che è diventato lo strumento del cyberbullismo. Che cos'è il cyberbullismo? È un atteggiamento, consiste in atteggiamenti, comportamenti da parte di qualcuno finalizzati a offendere, spaventare, umiliare la vittima tramite mezzi elettronici. In sostanza, che cos'è? In soldoni, si tratta di stalking, e come tale è trattato anche dalla legge che è stata introdotta proprio per arginarlo, la legge numero 93 del 2013, che formalizza questo tipo di comportamento e lo punisce con delle sanzioni severe. Ma al di là del discorso delle funzioni, delle sanzioni, e al di là del discorso dei rimedi, dei suggerimenti che si possono dare, dei limiti, per esempio la querela è necessaria, ma la querela non può essere ritrattata, proprio per evitare patteggiamenti o pressioni sul denunciato. Resta il fatto che si tratta di un comportamento estremamente pericoloso e estremamente dannoso. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che, dicevo prima, che è sicuramente il computer lo strumento attraverso il quale questa odiosa condotta si realizza. Ma quale computer? Dagli studi che sono stati fatti sembra che il computer principale sia, ahimè, proprio quello in uso nelle scuole quanto riguarda i ragazzi, ma in uso negli uffici per quanto riguarda altre forme di stalking assimilabili al bullismo, al cyberbullismo. Quindi questa relazione che è stata colta tra ambiente di lavoro o ambiente di scuola non è soltanto un dato sociologico sul quale riflettere, è un dato un po' preoccupante, perché vuol dire che, lasciamo perdere gli adulti da solo, ma vuol dire che occorre una maggiore attenzione proprio nell'ambiente nel quale i ragazzi vivono buona parte, o almeno torneranno a vivere buona parte della loro giornata. Quindi stimolare ancora di più l'attenzione degli insegnanti e di coloro che sono preposti al controllo. E un ruolo ce l'hanno, lo sappiamo, ce l'hanno i genitori, ma forse è proprio qui l'anello debole, perché noi genitori, magari di questi ragazzi saranno molto più giovani di me, però certamente il genitore forse ha ancora difficoltà, secondo questi accertamenti, a rendersi conto della potenzialità lesiva di questo strumento lasciato nelle mani senza adeguati consigli, senza adeguate sorveglianze degli studenti.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari, oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. Lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre, ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco, mentre ti darò riparo contro le tempeste, e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno, e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi, e resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci sarà una luce accesa di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 96 00.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
È la nostra emittente RT 101 100, che continua il suo cammino e lo fa portandovi scorci di riunioni, di incontri importanti come quello di oggi con il bullismo e cyberbullismo, che ho relatore di tutto rispetto. Avete ascoltato le parole dell'assessore alla cultura del comune di Perugia, Leonardo Varasano, e del procuratore Fausto Cardella, e ad ora l'autorevole pensiero della docente universitaria ordinaria in pedagogia all'Università di Perugia, Floriana Falcinelli, che dà il suo punto di vista sul fenomeno del cyberbullismo in particolare.
Un tema molto importante, molto stimolante, che ha avuto l'attenzione del Ministero, che nel 2017 ha elaborato una legge, le disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, proprio per ricordare alla scuola in particolare quanto sia importante conoscere il fenomeno, ma assumere anche poi, in una logica di rete, in stretta collaborazione con la famiglia, ma non solo, anche con le associazioni territoriali, e qui mi pare che siamo in presenza di associazioni che hanno un grande ruolo anche nella educazione della società civile, un intervento che la legge vuole prevalentemente di prevenzione più che non di punizione, quindi si lavora molto sul concetto di prevenzione. Allora, già il dottor Cardella ha ben individuato che cosa si intende per cyberbullismo. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che, pur essendo direttamente apparentato con il bullismo di natura fisica, ci sono delle particolarità che rendono il cyberbullismo particolarmente odioso. Soprattutto il fatto che l'uso del mezzo telematico fa sì che l'attacco di cyberbullismo, che può essere certamente stalking, ma può essere anche per esempio l'esclusione da un gruppo, può essere l'utilizzazione dei dati personali e sensibili, può essere la denigrazione, possono essere le molestie, possono essere inganni, cioè varie sono le forme di cyberbullismo. Questa, diciamo, è diverso dal bullismo vero e proprio, perché intanto c'è questa idea della difficile reperibilità, cioè l'idea che non sempre sia più difficile andare a reperire e a individuare la fonte, colui che è il responsabile di tale azione. C'è poi l'idea che nella rete il controllo sociale, quindi le norme, le regole di tipo etico, siano oculabili e quindi ci sia un senso di impunibilità, che indubbiamente sappiamo quanto la polizia della comunicazione insista non è poi così vero, però da chi fa l'atto in qualche modo c'è questa idea che la rete lo renda meno punibile. C'è sicuramente l'assenza di limiti spazio-temporali, perché mentre il bullismo tradizionale avviene in luoghi fisici ben definibili, il cyberbullismo si avvale del fatto che la rete è una connessione, anytime, anywhere, in ogni luogo, in ogni tempo, per cui effettivamente l'attacco del cyberbullo può avvenire in qualsiasi momento e soprattutto in una dimensione virale, perché poi qualunque cosa viene messa nella rete potenzialmente si espande in un modo che diventa, appunto, la parola stessa virale la dice, e sappiamo quanto questo voglia dire. Allora, come riflettere su questo fenomeno? Intanto cominciando a far capire anche ai ragazzi che il fenomeno del cyberbullismo entra in una dimensione, in una dinamica relazionale, in cui c'è un bullo, c'è una vittima che subisce l'atto del bullismo, ma c'è purtroppo anche un gruppo di persone silenti, di persone che applaudono al bullo e di cui il bullo ha bisogno per vedersi riconosciuto nella sua immagine, perché in fondo il bullo è una persona debole, è una persona che ha molti aspetti disfunzionali nella crescita del sé, nella costruzione di una buona identità, e che quindi ha bisogno di vedersi riconosciuto, visto che ha profonde senso, un senso di scarsa autostima, una scarsa immagine di sé, ha bisogno di un pubblico per vedere riconosciuto questo sé che non ha ben costruito. Ecco, questo mi sembra importante. Purtroppo questa dinamica disfunzionale è presente anche nella vittima, che in qualche modo perpetua e fa da funzione al bullo di questa situazione. Il bullo, poi, il cyberbullo è oltretutto un vigliacco che utilizza la rete, nascondendosi dentro la rete in modo ancora più eclatante rispetto al bullo tradizionale. Allora, quali sono in realtà le cose che si possono fare? Allora, intanto, prima cosa che mi sento di affermare è che bisognerebbe sostenere e promuovere sempre di più dei progetti di educazione mediale, intesa proprio nel senso di lavorare con i media per fare in modo che, per esempio, insegnanti soprattutto, quindi preparare e fare dei progetti di educazione mediale che mettano i ragazzi in condizioni di conoscere approfonditamente questi strumenti, perché in realtà i nostri ragazzi sono abili nell'uso di questi strumenti, ma non hanno conoscenze adeguate, non hanno competenza digitale adeguata rispetto a questo, che li mettano in condizioni di conoscere il linguaggio, di conoscere le procedure e di lavorare con i media perché questi media, questi strumenti possono essere adeguatamente usati per un uso creativo, per un uso partecipativo, per essere cittadini digitali, quindi educare ai media, con i media, facendo un'attenta lettura su questi strumenti, un'analisi di questi strumenti. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, so you're beautiful. We're stars and we're beautiful. Oh, oh, oh. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars, so you're beautiful. We're stars and we're beautiful. She has dreams to be an envy, so she starving, you know, cover girls eat nothing. She says beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect, she don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh, so to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer.
Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Quando una guerra compie 10 anni, l'unico desiderio da esprimere è che finisca. Sono Antonella Attili e dico basta guerra. Con Terre des Hommes possiamo proteggere milioni di bambini in fuga dalla guerra e dalle sue atrocità. Aiuta come me i bambini siriani e sostieni il lavoro di Terre des Hommes. Dona anche tu su aiutiamoibambinisiriani.org. Grazie.
In sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. L'europeo dell'Italia Under 21 non è partito nel migliore dei modi. Finisce 1-1 con la Repubblica Ceca. Il vantaggio degli azzurrini firmato da Scamacca è stato vanificato dall'autorete di Maggiore. Nella gara inaugurale della fase a gironi, la squadra di Nicolato nel finale resta in 9 per le espulsioni di Tonali e Marchizza. Italia che si piazza così già alle spalle della Spagna, prossima avversaria, che ha battuto 3-0 la Slovenia. Stasera tocca all'Italia di Mancini, che fa il suo esordio nelle qualificazioni del Mondiale in Qatar. C'è l'Irlanda del Nord, una gara difficile, spiega il CT azzurro.
Sarà la più complicata proprio per il fatto che viene dopo tanti mesi e quindi le prime non sono mai semplici. Poi anche perché l'Irlanda probabilmente delle tre è la squadra più insidiosa che andremo a affrontare. Abbiamo fatto tutti insieme un buon lavoro sino ad oggi, ma il nostro obiettivo è quello di cercare di migliorare ancora. Quindi per far questo dovremo cercare di lavorare ancora di più, di fare le cose ancora meglio per poter migliorare.
Nelle partite di ieri, tra l'altro, 1-1 dei campioni del mondo della Francia in casa contro l'Ucraina, il Portogallo batte 1-0 l'Azerbaigian, 3-1 del Belgio al Galles, bene anche Serbia e Slovenia, KO dell'Olanda con la Turchia, goleada della Repubblica Ceca in casa dell'Estonia 6-1. Lutto in casa Lazio, Daniel Guerini, 19 anni, giocatore della Primavera, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Roma. Tennis: escono al primo turno del torneo di Miami Stefano Travaglia, Camila Giorgi ed Elisabetta Cocciaretto. Il 29enne di Ascoli Piceno, numero 70 al mondo, è stato battuto in 3-7 dallo statunitense Tiafoe, numero 58. La 29enne di Macerata, numero 86, ha perso in 2 partite contro la russa Samsonova, numero 126, mentre la 20enne di Fermo ha ceduto dopo 3-7 all'australiana Sanders. È partita da Fukushima, ad un anno esatto dal rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la fiaccola olimpica, in una cerimonia più contenuta come da programma per via dell'emergenza sanitaria. La staffetta toccherà tutte le 47 prefetture dell'arcipelago per i prossimi 4 mesi. Riguarderà circa 10.000 tedofori e si concluderà con l'arrivo allo Stadio Olimpico di Tokyo in tempo per l'avvio dei giochi previsto per il prossimo 23 luglio. È tutto, a più tardi.
Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
Conference Call. Incontriamoci alla radio.
È stato Billy. Già.
Occhiali spessi unghito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi addosso l'invidia del somaro.
e lo chiamavi Billy Blue, pupazzetto animale. Gli sputavi tra i quaderni, lo spingevi per le scale. Lui cadeva e tu ridevi, come ride un deficiente. Si rialzava e sorrideva, ma non diceva niente, perché lui era più forte dei tuoi muscoli di cera. E tutta la sua forza l'hai scoperta l'altra sera. Sì, perché è stato Billy Blue. Ma la vita è un giustiziere, tutti bulli adolescenti, poi diventano quegli uomini dei mille fallimenti. E tu, fallito, solo, appena uscito da galera, volevi liberarti da te stesso. L'altra sera gli hai bevuto, gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua voce. Hey, ti ricordi di me? Sei voltato, la luce della luna illuminava un uomo magro, ma l'hai riconosciuto solo quando ti ha sorriso e ha detto ti aiuto. E da Billy Blue, Billy Blue, Billy Blue, e dai abbracciami. E così è stato Billy a salvarti la pelle, quel ragazzo magro magro che ti stava sulle palle. No, ma quale odio, ma non nessun rancore, eri tu quello più debole, tu dentro stavi male. Perciò venivi a scuola, scaricavi sul mio banco veleno e prepotenza da mostrare a tutto il branco. Ma adesso lo hai capito, lo vedo dal tuo viso, la forza del più forte è chiusa in un sorriso. Ti ricordi di me? Io sono solo uno di tanti Billy Blue, quelle vittime di un bullo che ogni giorno li tormenta. Ma bulli non si nasce, no, lo si diventa quando hai una famiglia distratta e disattenta. E allora come pianto? Hai pianto e chiesto scusa. Poi siete andati al mare, due birre e una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
Conference Call, la cultura alla radio. Claudio Zeni vi porta nel mondo, purtroppo nel brutto mondo, perché quando si parla di ragazzi e di cose che non vanno diventa tutto un po' brutto, del bullismo e cyberbullismo. Abbiamo ascoltato autorevoli pareri, quelli del procuratore Fausto Cardella, dell'assessore alla cultura del comune di Perugia Leonardo Varasano, e poi della docente universitaria Floriana Falcinelli. Ed ora il personaggio chiave di questo incontro, tutti lo conosciamo, un volto notissimo, quello del generale Luciano Garofano, che vediamo spessissimo in TV nelle sue inchieste, le più importanti c'è lui. Ora è in pensione il generale, ma esercita ancora come tecnico, e in questo caso però anche come autore del libro La prepotenza invisibile, che parla appunto di bullismo e cyberbullismo. Generale Luciano Garofano a Conference Call.
Io mi sono sempre occupato a valle delle problematiche penali dei crimini come questi, quando diventano dei crimini. Poi a un certo punto la nascita della mia ultima figlia mi ha stimolato anche a quella mia funzione di genitore, che non ho mai accantonato naturalmente, ma che per Marta ha significato per me una maggiore concentrazione in un momento in cui il problema del bullismo, in particolar modo del cyberbullismo, cresceva. In realtà questo libro io l'ho scritto insieme a Lorenzo Guglisi 3 anni fa, ma devo dire che nonostante le riflessioni che molto umilmente abbiamo voluto trasporre in questo testo, le cose sono peggiorate, purtroppo, non sono certamente migliorate. Gli ultimi dati che sono stati riferiti in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e del Safer Internet Day ci dicono che oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha subito episodi di bullismo, e tra chi usa quotidianamente il cellulare, quasi il 90% dei ragazzi, il 22% riferisce di essere stato vittima di cyberbullismo. Se andiamo più nel concreto, i ragazzi, in un bellissimo lavoro della Terre des Hommes, riferiscono, sono stati intervistati più di 6.000, riferiscono che ritengono rischi che cosa? Nel 66% il cyberbullismo, nel 50% il revenge porn, nel 47% le molestie online, nel 47% l'adescamento. Che fare? Beh, direi che così come è avvenuto per la violenza di genere, che in fondo è anche una declinazione del cyberbullismo, un mezzo attraverso il cui si può purtroppo realizzare, beh, di sensibilizzazione ce n'è stato tanto. Anche noi oggi non facciamo altro che cercare di dare il nostro piccolo contributo. C'è stata una nuova legge, la numero 71, però io credo che il problema fondamentale, come in fondo magnificamente la professoressa Faccinelli ha sottolineato, è che noi abbiamo è un problema sociale, un problema culturale, un problema di responsabilità di chi? Di noi adulti. Perché vedete, non sono i ragazzi responsabili poi di tutti quei fatti che poi noi in parte inermi ci troviamo a confrontarci, ma sono le vittime, come diceva la professoressa Falcinelli, e sono le vittime di quegli adulti, cioè noi, che non hanno ancora capito che anziché essere l'esempio per i nostri ragazzi, spesso invece siamo il cattivo esempio per i nostri figli. Lo siamo quando regaliamo in maniera sconsiderata il cellulare a 8, a 9 anni, senza spiegargli quali sono gli aspetti positivi, ma quanti, tanti, sono gli aspetti negativi. Siamo un cattivo esempio perché non li proteggiamo, e dico proteggiamo, non controlliamo, cercando di capire quali sono i siti che loro utilizzano, avendoli magari prima instradati su quelli che sono più idonei per la loro età. Siamo un cattivo esempio quando, e in questo ancora sono d'accordo con la professoressa Falcinelli, quando da adulti e genitori non promuoviamo quel patto educativo con la scuola, perché l'elemento debole non sono i docenti, anche sui docenti dirò qualche cosa a loro vantaggio, ma siamo noi adulti. Io fino a qualche giorno fa andavo al liceo di Marta per parlare con i docenti e devo dire che tutti i miei colleghi genitori erano accomunati soltanto da un obiettivo, quello di far presto e quindi in 5 minuti di svolgere quella funzione di informazione sul rendimento, ma nessuno si interrogava sul fatto che forse a quel docente doveva chiedere un po' qualche cosa in più rispetto a quello che era il rendimento, e cioè sulla vita sociale del proprio figlio all'interno di quel momento scolastico che è complementare al momento familiare. Un momento familiare che è venuto sempre meno per una serie di motivi. Cioè, vedete quanto noi adulti, per tanti anche motivazioni che naturalmente non segnalano delle responsabilità precise, ma attengono anche alle difficoltà del lavoro e quant'altro, ma vedete quanto noi siamo più assenti e quindi quanto è venuto meno anche quel dialogo, quella formazione, quell'esempio che noi più grandicelli, diciamo noi diversamente giovani, abbiamo potuto usufruire perché vivevamo con i nostri genitori sicuramente di più. Allora io credo che quell'educazione mediale intanto dovrebbe essere somministrata agli adulti, genitori, prima di essere o concorremente da somministrarsi contestualmente ai ragazzi, perché siamo noi l'anello debole di tutta questa, chiamiamola così, di tutta questa filiera, che poi naturalmente trova altri momenti di debolezza nelle scuole, ma non perché le scuole non si danno da fare. Io ho avuto il privilegio, il primo anno dopo essermi laureato in scienze biologiche, di essere un docente presso una scuola media. La ricordo come il momento più bello, avevo peraltro 23 anni, quindi immaginatevi che momento esaltante per me, ragazzo tra i ragazzi, perché in fondo era così. Quindi devo dire che l'opera dei docenti è un'opera meritoria, un'opera incredibilmente importante, tanto importante quanto quella dei genitori. Per questo il patto educativo deve essere consolidato. Ma il problema qual è? Mi sono trovato, proprio per quello che si diceva, ad andare nelle scuole a parlare magari proprio dei reati, visto insomma anche la mia formazione in parte giuridica per essere stato un ufficiale dei carabinieri. Bene, devo dire che quei poveri docenti che a seguito della legge erano stati individuati come referenti del bullismo, ma poveri docenti, perché nessuno, o poi naturalmente sempre al netto delle eccezioni, nessuno, comunque molti istituti non ci si è preoccupati magari di scegliere quelle persone con un curricula che anche suggerivano delle attitudini, non solo una preparazione, una competenza specifica, ma delle attitudini. Nessuno si è preoccupato di formarli quei referenti, in modo tale che diventassero veramente il punto di riferimento per tutte le problematiche che riguardano il bullismo e il cyberbullismo, e facessero appunto da consigliori per quel responsabile dell'istituto che naturalmente ha anche altre attività da fare. Ho visto, cioè ho notato che purtroppo, nonostante le linee guida, nonostante tutti i programmi che anche il Ministero ha prodotto estremamente interessanti, nonostante la legge, che peraltro sapete che è in via di rinnovamento, ma nonostante questo tante cose purtroppo non funzionano, anche quelle, e qui direi che un'altra cosa su cui dobbiamo riflettere, cioè l'impossibilità, scusate la ripetizione, di gestire il gestore. Credo che noi dobbiamo convincerci che spetta a noi recuperare il tempo perduto rispetto a quello che ho detto e rispetto ad un'educazione digitale che soltanto noi, in collaborazione fortissima, strettissima con i docenti, possiamo porre in essere.
RT 101.100 vi ha regalato questo spaccato di incontri che avvengono nel web. Io vi ringrazio per l'attenzione, perché quando parliamo di ragazzi parliamo del nostro futuro, il futuro di questo paese, di questo mondo, se volete, e mettere la testa sotto la sabbia non sempre aiuta, e questo è uno di quei casi, perché guardate le considerazioni che sono venute fuori su questo fenomeno, il fatto che si parla sempre meno in famiglia e si parla di più con gli schermi dei nostri smartphone, dei nostri iPhone, dei nostri computer, e non si guarda gli occhi dei nostri figli o dei nostri mariti, delle nostre mogli, e questo ovviamente qualche problema nel tempo potrebbe crearlo. Quindi riappropriamoci del bello di parlarci di persona, speriamo al più presto, quantomeno in famiglia, perché poi di persona in giro adesso veramente è un grosso problema. Facciamolo tranquillamente, ascoltiamo i problemi e le preoccupazioni dei nostri figli, cerchiamo di stargli vicino, cerchiamo di segnalare alle autorità quando c'è qualcosa che non va. Io vi ringrazio, sono Claudio Zeni, questo è Conference Call. Ringrazio tutti gli intervenuti a questa riunione: la docente universitaria Floriana Falcinelli, assessore alla cultura Leonardo Varasano del Comune di Perugia, intendo, poi ovviamente il procuratore Fausto Cardella e il generale Luciano Garofano, un personaggio che tale si è dimostrato anche in questa circostanza, accettando di dare il suo contributo in un argomento così delicato. Grazie a tutti. Da Claudio Zeni, questa è Conference Call, la cultura alla